Geronimo. Lettere e libri con Massimo Zenari.
Alessandro Zaccuri è un fine scrittore e che sia un fine scrittore lo testimoniano non tanto i riconoscimenti anche ambiti di cui è stato insignito, ma le qualità letterarie dei suoi lavori, sempre apparsi con inusuale discrezione. Retrodatando, i romanzi Lo Spregio 2016, premi Comisso e Mondello, Dopo il Miracolo 2012, premio Frignano e premio letterario Basilicata, Infinita Notte, Il Signor Figlio 2007, premio Selezione Campiello. Quindi saggi, come Non letto, 10 classici più uno che possono ancora cambiare il mondo del 2017, Non è tutto da buttare, Arte e racconto della spazzatura, In terra sconsacrata, perché l'immaginario è ancora cristiano, Milano, la città di nessuno del 2003, premio Biella letteratura e industria, un reportage narrativo ispirato alla figura di Luciano Bianciardi. E poi ancora Citazioni pericolose, il cinema come critica letteraria. E infine le curatele, ne segnaliamo alcune, sul cinema di André Malraux, La morte è un affare solitario e Verdi ombre balena bianca di Ray Bradbury, All'accendersi della prima stella di Elio Fiore e Il paradiso dei licheni di Camillo Sbarbaro. A questa cospicua attività pubblicistica va aggiunta quella di giornalista, perché Alessandro Zaccuri è tra le firme di riferimento delle pagine culturali del quotidiano Avvenire. In questo 2019 Alessandro Zaccuri è uscito con un nuovo libro che nel titolo cela il proprio mistero, Nel nome, edito da NN di Milano nella serie Crocevia che lo stesso Zaccuri ha ideato e accompagnato, come si legge in apertura di volume. E Alessandro Zaccuri è oggi con noi per aiutarci a cogliere il senso più intimo di questo mistero. Ben trovato e grazie di aver accolto il nostro invito.
Grazie a voi.
Alessandro Zaccuri, con questo libro lei si mette sulle tracce di un nome e lo spiega esplicitamente quasi all'inizio. Mettersi sulle tracce di un nome è un'avventura che non si compie senza rischi e per la quale non esistono mappe né percorsi prestabiliti. Occorre fidarsi e per fidarsi occorre pregare. Ogni preghiera è preghiera del nome, ripetizione, invocazione. E il nome, le cui tracce lei si mette a inseguire, è quello di Maria. Questo perché i nomi non hanno nulla di accidentale, ai nomi non si sfugge. E lei non è sfuggito al nome di Maria. Allora le chiedo di spiegarci perché questo nome, perché questo viaggio, qual è stata la scintilla che lo ha acceso, perché proprio Maria, Maria che era un nome qualsiasi evidentemente.
Sì, la scintilla è nata in maniera abbastanza istintiva, ho cercato di capire dopo come mai questo nome Maria fosse così importante. La collana, la serie di NN Crocevia, è una serie che ha come obiettivo quello di indagare alcune parole della tradizione culturale, della tradizione cristiana in definitiva, che sono ancora presenti in un mondo che apparentemente sembra avere dimenticato quasi tutto del cristianesimo, e che però conserva appunto queste parole. Sono parole, come diciamo tra di noi, implacabili, insostituibili, come croce, come passione, come perdono, misericordia, fede, fiducia. E siccome io sono appunto la persona che è stata incaricata di seguire, di accompagnare questo progetto che abbiamo ideato insieme con l'editore, faceva parte un po' delle regole del gioco che anch'io scrivessi uno di questi libri, che anch'io scegliessi una di queste parole. E istintivamente appunto ho detto: io voglio Maria. Perché Maria? Beh, intanto perché un nome è una parola compiuta, è una parola che appartiene a qualcuno, è una parola che, appartenendo a una persona, contiene o fa intuire, annuncia in qualche maniera la storia di quella persona. E poi Maria perché è il nome più forse compiutamente cristiano, è il nome universale, potremmo dire, ed è un nome umile. Maria è un nome che è diventato solenne per tutta la tradizione che ovviamente conosciamo, ma che in origine era un nome molto diffuso nella Palestina del primo secolo, tant'è vero che nel Vangelo ci sono tante Marie. Ecco, questo libro non è soltanto il cospetto di Maria la madre, ma delle tante Marie che si incontrano, la Maddalena, questa Maria di Betania che a volte viene confusa con la Maddalena stessa, eccetera, e che sono parte già di questo racconto millenario sul nome di Maria. E nel contempo, pur essendo un nome che nasce umile, che diventa solenne, torna ad essere umile. È stato il nome più diffuso tra le donne in Italia, e non soltanto in Italia, in tutta l'Europa cristiana, potremmo dire. È un nome, tra l'altro, che è molto diffuso anche nel mondo arabo, nel mondo ovviamente ebraico da cui proviene. Per cui è un nome che è un po' dappertutto. E quando mi sono domandato come mai questo nome che è dappertutto, che è solenne, umile assieme, mi interessasse così tanto, mi sono reso conto che Maria può anche essere un nome segreto, perché era il secondo nome di mia madre. E andando un po' indietro, prendendo il coraggio, insomma, di affrontare con la memoria un periodo non proprio felice della mia vita, che è stato quello della malattia e della morte di mia madre, mi sono reso conto che in quell'anno scarso, all'inizio degli anni Ottanta, in cui si è consumata questa vicenda, il nome Maria saltava fuori dappertutto. Saltava fuori in questa dimensione della preghiera alla quale accennava lei prima, ma saltava fuori anche veramente dalla cultura pop di quegli anni, dalle canzonette, da alcuni musical, da una pubblicità in particolare che mi è tornata in mente, una piccola pubblicità di Affissione che si vedeva a Milano in quei mesi, dove questa parola Maria risuonava in tutta la sua quotidianità, in tutta la sua bellezza e anche in tutta la sua dimensione di speranza.
Balla Maria.
Balla Maria, esattamente.
E il ballo ha una sua funzione, quantomeno mnemonica, in questo libro, nel nome, perché a sua madre piaceva ballare.
Sì, io non sono un ballerino, i miei genitori invece, come tanti ragazzi giovani di quegli anni, nei 50-60, avevano nel ballo ovviamente un'occasione di socializzazione. Questa immagine del ballo, questa immagine di questa donna che sta affrontando una malattia, che però insomma desidera ancora una volta, ecco, ballare con il marito, è un'immagine che anche questo ho un po' ricostruito a distanza di tempo, ma che mi è sembrata, come dire, molto delicata e molto adeguata, ecco, a raccontare quello che volevo raccontare, che è appunto sì la mia esperienza personale. In realtà questo non è un libro che parla direttamente di me, è un libro che parla principalmente della vicenda di mia madre. Io sono sempre stato un po' restio nell'adottare questa forma, diciamo, del racconto autobiografico. Ho provato a farlo incoraggiato proprio dal nome Maria, incoraggiato proprio dall'idea che, d'accordo, questa non è un'esperienza unica, purtroppo l'esperienza della malattia, della perdita di una persona cara è un'esperienza che facciamo, che fanno in tanti, in ogni momento, ma proprio perché è un'esperienza collettiva, quando capita che uno di noi possa prendere parola anche per gli altri, forse lo fa con un pizzico di legittimità e lo fa più che altro con il pudore, ecco, di sapere che quella storia può essere raccontata proprio perché non è soltanto sua.
Maria è anche Maria di Nazareth, quindi la madre di Gesù, un tema enorme, evidentemente, che però lei risolve narrativamente con estrema sensibilità, quasi con riservo, cioè lei tiene comunque una sorta di distanza di umiltà da questo, sì, da questo tema enorme. Ora, nel nome è un viaggio introspettivo, essenzialmente, che si sviluppa in sei racconti, in sei storie, che vogliono condurre alla ricerca di una cura, come si legge a un certo punto del libro. Una testimonianza racconta di Maria, sua madre, ma anche di Maria di Nazareth, in fondo, attraverso le storie di altre sei donne che portano lo stesso nome, che a loro volta non sono Marie qualsiasi. Sono donne vere, donne speciali, anche se una di queste Marie è Balla Maria dello slogan pubblicitario, certo, però è una Maria che poi alla fine sappiamo le avrebbe potuto conoscere perché era...
Sforzandomi un po', sì, ma ero troppo timido, ero troppo giovane.
Donne speciali con le quali lei è entrato in contatto nel corso della vita. Allora, questa umiltà del nome Maria e questa presenza di queste donne dal nome Maria, che cosa rappresentano per lei, che cosa hanno rappresentato?
rappresentano proprio la bellezza della quotidianità. Ecco, se dovessi dirlo con una formula, credo che sarebbe questa. Nel senso che è vero che quando si evoca il nome Maria, si pensa subito a Maria di Nazareth. È una figura che è stata affrontata da autori troppo più grandi di me, perché io mi metta a scimmiottare qualcuno, è davvero una tradizione lunghissima, da Dante fino ai giorni nostri. Insomma, una mia cara amica Maria Pia Veladiano ha scritto poco tempo fa un libro, lei, che è proprio un tentativo di entrare nella mente e nel cuore di Maria di Nazareth. E oltretutto questo è un libro sulla madre, quindi sarebbe stato un eccesso psicoanalitico quello di parlare di mia madre attraverso Maria di Nazareth. L'ha fatto con alcuni fotogrammi del Vangelo secondo Matteo Pasolini, e credo che quello sia bastato per tutti. A me quello che affascina di Maria è proprio il fatto che sia un nome plurale, no? Sia un nome che già nel Vangelo portano tante donne, ognuna con la sua quota di mistero. Certo, il mistero di Maria di Nazareth è il più grande, il mistero del generare Dio, del partorire Dio, ma c'è per esempio il mistero di Maria Maddalena, che è un mistero così fitto che si è fatto di tutto per semplificarlo, no? Quando uno prova a leggere il Vangelo, nel libro ogni tanto è presente questo rispecchiamento nelle parole, in particolare del racconto dei Vangeli, che comunque a mio giudizio rimane una forma di racconto insuperabile, proprio per semplicità e per alcuni piccoli dettagli di realismo che ce lo rendono indimenticabile. Bene, Maria di Magdala ha uno di questi dettagli, una di queste punture di realismo, di queste ferite, di queste quasi scoriazioni di realismo, perché non c'è nulla della leggenda che si è costruita dopo in maniera più o meno involontaria, la prostituta, la donna peccatrice, eccetera. Sono personaggi del Vangelo che confluiscono su di lei, ma di lei il Vangelo ci dice soltanto che Gesù la guarì da 7 demoni. E questa idea che la guarigione sia possibile, che la cura esista, è quello che rende così grande e così prossimo il personaggio appunto di Maria di Magdala, che, lo dico con una piccola notazione che è una curiosità però esposta in evidenza, quindi ognuno può verificarla. È vero che Maria è il primo nome che Gesù pronuncia dopo la resurrezione, ma non è il nome della madre, è il nome proprio di Maria di Magdala. C'è una scena bellissima nel Vangelo di Giovanni, quella del noli me tangere, non mi toccare, non mi trattenere, dove lei non lo riconosce fino a quando lui non la chiama per nome. Ecco, io credo che tutto il tentativo del libro, andare a recuperare memorie, andare a recuperare alcuni episodi, andare ad affrontare direttamente finalmente la morte di mia madre, è stato reso possibile proprio dall'intuizione che io mi riconosco quando riconosco l'altro che dice il mio nome. Ecco, c'è questo incontro, no? E che avviene proprio nel nome che è, infatti volutamente il titolo è così spoglio, nel nome di chi? No, è qualcosa che accade nel nome, nell'incontro dei nomi, nell'assaporare il nome come possono fare due innamorati, nello storpiarlo come si fa per gioco quando si ha un bambino in casa, come accade nei Miserabili di Victor Hugo, che questa bambina diventa Cosetta, anche se non è il suo nome, ma è il nome che le dà la mamma quando per pochi istanti riesce ad avere momenti di tenerezza con lei, e questo Cosetta diventa il destino di questa creatura.
Maria è un nome e tutto di Maria è nel nome, come scrive a un certo punto. E allora io le chiedo la cortesia di leggerci l'inizio di questo libro, perché è davvero un inizio folgorante, secondo me è scritto con rara finezza, e credo che facciamo un piacere a chi ci ascolta con questa breve lettura.
Beh, la ringrazio io, e comunque niente. Il libro inizia così, con il capitolo che si intitola per l'appunto Balla Maria. La incontravo ogni sera e non ho mai saputo quale fosse il colore dei suoi occhi. Li ho immaginati scuri e notturni, con l'iride talmente nera da non distinguerla dalla pupilla, oppure azzurri e un po' venati di ametista, trasparenti nella loro mitezza, castani con un'ombra di miele forse, come quelli della donna che amo. Alla fine mi sono convinto che fosse una creatura dagli occhi cangianti, trasfigurati dall'acquamarina all'acciaio con il passare delle ore. Di questa incostanza lei un po' si sarebbe vergognata, pur non essendone responsabile. Da quel sentimento ingenuo l'avrei riconosciuta. Mi piaceva che indossasse un abitino leggero e semplice da tutti i giorni. Mi piaceva che improvvisasse un passo di danza lì, in mezzo alla strada, magari mentre stava tornando a casa dall'ufficio. Più di tutto, mi piaceva che si chiamasse Maria.
Grazie, Alessandro Zaccuri. Abbiamo prima detto che, in fondo, è una sorta di preghiera, o meglio, c'è una preghiera del nome e il nome è un nome importante come quello di Maria. Che cos'è per lei la preghiera e personalmente qual è la funzione che ha per lei la preghiera, anche da scrittore evidentemente, non soltanto sul piano personale?
No, certo, Preghiera del nome è una formula di una bellissima raccolta di poesie che portava questo titolo di Cesare Viviani degli anni 90. È stata una lettura importante per me perché proprio ha aiutato a capire come ogni nome diventi preghiera nel momento in cui venga ripetuto e ogni nome diventi preghiera nel momento in cui gli si dedica attenzione. È stata Simone Weil in particolare a riprendere questa tradizione che identifica nella capacità di prestare attenzione, quindi nella disponibilità a prestare cura, lo specifico della preghiera. Quindi preghiera per il credente è sostare di solito in un nome, perché comunque nella sua forma più elementare, la giaculatoria, il nome ripetuto, la preghiera del cuore per eccellenza è quella del pellegrino russo, che non fa altro che ripetere costantemente nella mente, addirittura lasciando muovere le labbra ogni istante in maniera automatica: Signore Gesù, figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore. Questa semplice ripetizione è preghiera perché? Perché sposta l'attenzione, concentra la mente, concentra il cuore su quello che è indispensabile. Se c'è un'analogia con la scrittura e con la preghiera, non lo so, diciamo che me lo auguro. Ecco, io credo che quando noi veniamo colpiti da una pagina di un autore, da un verso di una poesia, da un'immagine particolarmente indimenticabile, forse accade perché in quel momento quell'attenzione dell'autore si è espressa con maggiore chiarezza e non sempre in maniera involontaria. C'è una tradizione che dice che gli inizi vengono da Dio, no? Che il libro cominci così non mi posso gloriare più di tanto perché lo considero una forma, diciamo, di dono. Però è anche vero che, non sto parlando per me ma sto parlando per i grandissimi, è vero che tu devi avere un po' preparato il terreno a riceverlo quel dono, no? Quindi io credo che nella poesia specialmente evidente, ma anche nella prosa, può accadere che quando c'è qualcosa di veramente grande, quando c'è qualcosa che leggendolo, ascoltandolo, abbiamo la sensazione che ci riguardi, è perché è stato coltivato nell'attenzione e quindi è stato coltivato nella preghiera.
Vorrei fare un passo indietro e tornare a sua madre. È vero che lei ha già dato una spiegazione molto chiara poco fa, menzionando oltretutto il Pasolini certo, del Vangelo secondo Matteo. Però potremmo azzardare una lettura simbolica di portata generale, ovviamente,
sì, certo,
non psicanalitica, di Alessandro Zaccuri. Me ne guarderei bene. Maria, la madre di Gesù, perde un figlio giovane. Lei ha perso sua madre, che era lei giovane. Immagino che anche sua madre non fosse particolarmente anziana, direi.
No.
Lei aveva 20 anni, quindi...
No, era una 45.
Ecco, insomma. Quindi c'è la storia di una madre di Gesù, che rimane sola, giovane, e poi c'è un figlio che rimane senza madre molto presto. È qui che le chiedo se possiamo azzardare questa lettura simbolica. Un figlio senza madre, un mondo senza guida spirituale forse, col bisogno di andare alla ricerca di...
Sì, così non ci avevo mai pensato. Credo che... Tanto la ringrazio. Credo che ci sia un elemento, che la morte prematura di Gesù, violenta, la morte prematura di mia madre, come di tante persone, ci ricorda che in qualche misura ogni morte è sempre prematura, nel senso che c'è in ciascuno di noi, per noi stessi, ma questa è la mia convinzione, mi auguro che non sia troppo ottimistica, più che altro per le persone che amiamo, c'è un desiderio spropositato di vita, di benessere, di felicità, che trova ostacoli continui. Quando trova l'ostacolo definitivo della morte, quella morte arriva sempre troppo presto perché lascia qualcosa di incompiuto. Nello stesso tempo però ogni morte è anche una compiutezza. La morte di Gesù porta, come dire, a conclusione una vicenda cosmica addirittura, e ne apre un'altra con la risurrezione. È vero che quando, come è successo a me, si perde una persona cara molto presto, si ha questa sensazione di solitudine. Nello stesso tempo però si può anche riconoscere che proprio quella solitudine, quel trovarsi un po' gettati in mezzo alla realtà, è, non voglio dire un'occasione perché è una parola troppo piccola, ma può paradossalmente diventare una benedizione. Può paradossalmente essere proprio la ferita, l'ostacolo che ti permette in qualche maniera, non dico di diventare ciò che sei, perché per questo appunto c'è molto tempo ed è un lavoro mai finito, ma per un attimo di avere la percezione di quello che può diventare. E quindi io non sto dicendo che è un bene che le persone muoiano giovani, ovviamente, però una cosa di cui scrivendo, provando a riflettere, mi sto davvero persuadendo che è chiaro che accadono molte cose che non sono bene, però rimane a ciascuno di noi la disponibilità, la possibilità di riconoscere che c'è un bene in tutto quello che accade. Bene doloroso e un bene nascosto, per questo a me interessa così tanto che Maria fosse il secondo nome di mia madre, no? Ci fosse questa Anna che usavamo in casa e poi questa Maria che appariva sui documenti di identità, e quando muore una persona tiri fuori le carte, i certificati, scopri anche delle cose che magari erano rimaste non dette. L'idea che ci possa essere il riconoscimento di un bene in tutto quello che accade, anche quando quello che accade bene non è, secondo me è una forma di speranza che possiamo cercare di condividere tra di noi.
Grazie Alessandro Zaccuri.
Grazie a voi.
Alessandro Zaccuri, autore di Nel nome, uscito per NN Editore di Milano nella serie Crocevia che Zaccuri stesso ha ideato e accompagnato, come si legge nella presentazione. Con il vespro della Beata Vergine di Monteverdi che ci congediamo da Alessandro Zaccuri, ma non dalla serie che ha ideato per le edizioni NN di Milano, Crocevia, i cui altri tre numeri usciti nel 2018 meritano attenzione. Come ha spiegato Zaccuri, Crocevia è una serie di libri attorno al senso e al significato di alcune parole fondamentali nella nostra cultura e nella nostra storia. E così la parola passione, la prima, è stata affidata a Laura Pariani, che ne ha scritto Di ferro e d'acciaio. Passione che ha condotto a Il peso del legno di Andrea Tarabbia, vincitore quest'anno del Campiello per Madrigale senza suono, Bollati Boringhieri. Il peso del legno che è Il peso della croce, il personale racconto tuffato nel presente, di Simone di Cireneo, l'uomo obbligato da un centurione ad aiutare Gesù a portare la croce sul Golgota. E poi Il perdono secondo Gianluca Favetto, che con Qualcosa che si impara si inoltra in una foresta di domande e nel suo errare trova la colpa, il dono, la poesia. E prima ancora, il grande rito del teatro. Finisce qui il Geronimo di oggi, Geronimo che si potrà riascoltare e scaricare in podcast dal sito internet di Rete 2 o dall'applicazione RSI Play. Buona lettura da Massimo Zenari.